meno 5, 4, 3, 2, 1. Musica da ballo.
Signori, musica da ballo, un programma curato e condotto da Andrea Albertolli e Simone Calomino.
Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Signori Musica da Ballo. Io sono Simone Calomino e insieme a me, come sempre, c'è
Andrea Bertolli.
Ciao Andrea. Allora,
ciao Simone.
Ci prepariamo ad una trasmissione molto allegra.
Sì, il radiogrammofono è saltellante.
Parliamo di un maestro davvero incredibile dell'Eyar, il maestro Carlo Zeme. Peccato che sia stato meno attivo rispetto ad altri maestri come Angelini o Barzizza, discograficamente parlando.
Vero, sì, è vero.
Allora, chi era Carlo Zeme?
Carlo Zeme era un figlio d'arte, era un primogenito di due artisti, perché il padre era violinista e la madre era una cantante lirica. Questi due signori hanno avuto due figlioli musicisti, appunto Carlo, pianista, e Marcello, fratello minore, violinista. Tutte e due si iscrivono al Conservatorio di Torino, quindi studiano la musica come si deve, ma per fortuna nostra, si innamorano della musica leggera, quindi insomma iniziano gli studi classici della musica, ma vanno poi a finire nella musica leggera, e fondano un'orchestrina assieme, questa anche è una cosa molto carina, di 15 elementi, insomma orchestrina, una bella orchestra di 15 elementi, diretta da Carlo.
Sì, insomma, una bellissima carriera, quindi, che poi si evolve in Eyar con l'orchestrina della rivista diretta da Zeme, o anche
la
semplice orchestra Zeme, come appare sui dischi.
E qui, insomma, abbiamo già li vediamo abitualmente accompagnare cantanti come il Quartetto Cetra, poi dopo Lione Cacciagli, Aldo Rodonà, Nella Colombo, poi successivamente Pallesi, la Flo Sandos, insomma tutti grandi cantanti.
Cantanti che, se vogliamo, sono un po' secondari rispetto ad altri nomi come quello della Fioresi o di Rabagliati, eccetera. Che
in un certo senso sì, in un certo senso sì, è vero.
Allora, con Zeme c'erano dei musicisti fantastici, ricordiamone giusto qualcuno, per esempio il fratello, abbiamo detto, Marcello Zeme, poi c'era niente meno che Valdambrini, Oscar Valdambrini, nome incredibile, quindi insomma capisci che era un'orchestra di grande qualità.
Beh, poi basta suonare un loro disco, insomma ci si rende conto che siamo di fronte a un'orchestra di eccellenza,
di un certo livello.
Mi piaceva leggerti, Simone, una cosa che mi ha fatto molto ridere, che ho letto su una rivista d'epoca, appunto parlando di questa orchestra, cercando notizie di Carlo Zeme, che dice testualmente: dirige una delle orchestrine, come dicevo io prima, ecco perché mi è rimasta in mente orchestrina, che non è ovviamente né diminutivo né despregiativo, della radio, che deliziano i cuori e le orecchie di molti ascoltatori che amano la musica ritmica, le languide melodie, i tempi indiavolati che invitano le gambe delle signorinette a muoversi e le anime degli innamorati a sognare. Quindi insomma fa il caso nostro,
ecco,
perché noi sogniamo,
bello.
Ma io amo anche muovere le gambette, insomma, quando mi sento i dischi a modo mio ballo, perciò...
La nostra è musica da ballo, come dice il titolo, insomma, della trasmissione.
Sognano i cuori e volano le gambe, perciò...
Allora, passiamo al primo brano della puntata, il brano è cantato dalla fantastica voce di Ione Cacciagli, di cui parleremo subito dopo. Ione Cacciagli canta questo ritmo lento, Rondini Amiche. Sul disco è scritto Rondine Amiche, però siccome nella canzone si parla di rondini al plurale, deduco,
esatto,
che sia un errore di stampa.
Ed è la stagione giusta delle rondini, quindi è una canzone
direi di sì,
insomma,
appropriata. E senti quanto è bella soprattutto questa meravigliosa orchestra che accompagna Ione Cacciagli, che è l'orchestra diretta da Carlo Zeme.
Sopra il monte è tutta invasa dal sole e mi ritornano alla mente dal mio balcone son tornate a cinguettare. Io le guardo come in sogno ed in me rivivono i più bei ricordi che non seppi mai scordare. La lontananza è stata triste, amica, rondini, ma le dolcezze dell'amor con voi ritornano. Quelle rondini nel cielo son le stesse rondini che dal mio balcone son tornate a cinguettare.
Avete ascoltato Rondini Amiche cantata da Ione Cacciagli con l'orchestra diretta dal maestro Carlo Zeme, che è la protagonista della nostra puntata di oggi.
Che meraviglia la voce della Cacciagli.
Bellissima, infatti, ed ha fatto tante cose nonostante si trovi poco. Ha inciso parecchi dischi, dal 41 fino a poi il 49-50, gli anni 50.
Sì. Voce bellissima. Mi piace tantissimo la Cacciagli, un colore di voce sensuale, scura anche, pur essendo squillante.
Sì, una voce che mi piace moltissimo. Si evolve anche a suo modo, perché passa da un caro papà a una voce un po' più infantile, fino a brani degli anni 50 con toni anche più sostenuti. Prendiamo Don Ramon.
Esatto, bravo. Ecco,
Don Ramon è un'incisione un po' più, con una voce un po' più sostenuta rispetto a quella di un caro papà o di questa magari Rondini Amiche.
Beh, caro papà poi è quella che veramente l'ha resa famosissima, quel disco con dietro la linea Termini. Quante volte l'ho visto in vita mia, ed è comunque bella. Caro papà, è proprio bella la sua interpretazione. Lili Marlene dietro, sì, esatto. Allora, dalla Cacciagli diamo qualche notizia, insomma, se lo merita. Entrò in EIA col secondo concorso per voci nuove nel 39, entrando appunto con l'orchestra Zeme, poi ha proseguito con Barzizza, Angelini, ok.
Tutti, sì.
Brillante comunque per tutti gli anni 40. Toscana, di Pisa, nasce nel 16. E c'è una cosa triste che l'accomuna maestro Zeme, perché la Cacciagli purtroppo muore prematuramente nel 52 a causa dello scoppio della caldaia gas. Dello scaldabagno, esatto. E Zeme lo stesso nel 54 morì per l'esalazione del gas della stufetta di questa stanza d'albergo, quindi c'è questo triste
destino che li accomuna. Pare ci fosse una storia tra i due, ma sono come come quella voce che dice che Carla Stella stava con Ceragioli o che Nilla Pizzi stesse con Angelini. No, quello era vero. Vabbè, insomma, voci.
Quello era vero. In questo caso, questo è sicuro. In questo caso, sì.
Quindi, comunque, nonostante il suo triste destino, Ione Cacciagli ha avuto appunto questa brillante carriera. La vediamo anche ritratta in diverse foto, in pose allegre, insieme agli altri artisti dell'orchestra Zeme. Per esempio, al Dodonà nel 46 c'è una bella foto che la ritrae insieme a Zeme
molto
e al
Dodonà.
Poi ci sono altre foto interessanti che potete trovare sul sito, ricordando il Trio Lescano alla sezione Carlo Zeme. E quindi questa è la storia un po' raccontata come sempre a sommi capi di Ione Cacciagli. E allora direi di ascoltare il prossimo brano, Andrea. Il prossimo brano che è...
C'è una capinera nel mio cuore. Dopo le rondini vengono le capinere.
Un brano di una cantante molto carina, Nella Colombo.
Eh sì.
Ed è un Columbia questo, perché ad un certo punto non si capisce bene per quale motivo, forse per i bombardamenti subiti dalla sede dell'EIAR, o forse per qualche altro motivo, si trovano alcuni dischi incisi dagli artisti dell'EIAR sulla Columbia. C'è questo di Nella Colombo, esatto, di Agarbaccio con Barzizza, Mini de Trinidad. Non sappiamo bene i motivi. Comunque, godiamoci questa C'è una capinera nel mio cuore di Nella Colombo con l'orchestra di Carlo Zeme. Avete ascoltato la meravigliosa orchestra del maestro Carlo Zeme con la voce di Nella Colombo in C'è una capinera nel mio cuore. Nella Colombo...
In piemontese era deduzione, perché lei era nata a Cusano Milanino, ma è nata subito giovane a Torino, quindi sì, con la madre, perché resta orfana del padre, quindi giovanissima a Torino, là vive tutta la sua vita. Mi viene in mente una canzone, perché c'è una trasmissione che ascolto di mattina su Radio 2 che ha come sigla una canzone che pensavo nessuno conoscesse, probabilmente nessuno più la ricordava, che era Giorgio del Lago Maggiore.
Adesso è tornata di successo grazie a Piff e alla sua trasmissione provinciale.
Esatto, sì. Bravissimo. E il nome della Colombo è legata a questa canzone, tra l'altro, quindi... Mi piace che sia saltata fuori questa canzone che pensavo che nessuno si ricordasse.
Complimenti allora a chi l'è andata a riscovare. Complimenti fino a un certo punto, perché è una delle canzoni più brutte probabilmente mai incise.
Non lo volevo dire, l'hai detto.
No, lo diciamo perché purtroppo è un dato di fatto stabilito ormai da più persone. Sì. Comunque,
io devo dire la verità, avevo trovato il disco da ragazzino, fatto tra l'altro dalla Franca Raimondi, neanche dalla Colombo, e dicevo, mamma che canzone orrenda, ma veramente. Però era simpatica, perché comunque adesso quando l'era ascolto la mattina la radio, dico, beh, è proprio perfetta.
Sì. Che comunque la voce di Nella, c'è da dire, la rende
assurda,
anche godibile a modo suo, sì.
Beh, Beh, insomma, nella Colombo si pensa subito il Perduto
In cerca
Mori,
di te,
In cerca
sì.
di te, quella meravigliosa interpretazione, quel disco bellissimo, ricercatissimo, giustamente, del 45, un caposaldo.
Assolutamente sì, rappresenta la fine di una guerra e l'inizio di una nuova età più prospera che ci ha portati ai giorni nostri. Sì. Andrea, di Nella Colombo ascoltiamo un frammento di Tocchi si risente, dove Nella parla un po' della sua evoluzione nelle orchestre dell'EIAR, di come ha fatto carriera.
Come ti puoi definire professionalmente parlando, radiofonicamente parlando?
Sì, certo, radiofonicamente parlando io potrei definirmi, guarda, senza criticarmi troppo, un simpatico tappabuchi.
Perché è tappabuchi?
Dunque ti dico subito. Sono la mia prima orchestra dopo aver vinto il concorso nel 1900 e pum, possiamo dirlo, 1941. La prima orchestra è stata Tito Petralia, perché avevo una vocettina bianca, io avevo pochissimi anni, ero giovanissima, avevo delle note acutissime e serviva una voce di questo genere a Tito Petralia. Da Tito Petralia sono passata con Carlo Zeme, dove sono stata molti anni, dove ho inciso molti dischi, ma anche lì la cantante più importante era Ione Cacciagli, perciò lei aveva già una voce fatta, una voce, e io raccoglievo tutte le canzoni che non facevano gli altri, Carlo Zeme le dava a me.
E poi con Angelini,
perché usciva Dea Garbaccio e ho raccolto tutte le canzoni del repertorio di Dea Garbaccio e di Lina Termini, finché non è arrivata Nilla Pizzi.
Quindi tu sei stata una cantante in mezzo,
tra l'una e l'altra.
Molto carino questo aneddoto che lei dice, insomma, questa cosa del tappabuchi è strana,
è simpatica, sì, in effetti simpatica. Anche la modestia di dire che non è stata una, come dire, una vedette, ma un'impiegata, possiamo definirla. Io invece la definirei veramente una vedette, perché aveva questa voce bellissima, questa cadenza così delicata, quindi sì, insomma, secondo me è stata veramente importante, ma Nella era modesta.
Certo, basta dire che come maestro ha avuto Carlo Prato, quindi già quello ci mette su un piano, su una qualità eccezionali. È iniziato giovanissima all'EIAR, nel 41, pensiamo tutti i successi che ha riscosso, Mamma ci vuole un fidanzato, o Popo trotta cavallino, il tamburo della banda d'Afori.
Come no?
Insomma, io la colloco tra i nomi più importanti.
Sì,
assolutamente.
Sì. E pensa che cominciando a 16 anni lei fece il concorso un po' illegalmente, falsificò la sua età.
È vero.
Siccome sembrava anche più grande fisicamente sì, vocalmente, riuscì lo stesso a partecipare e a vincere insieme a Elsa Peirone e alla Trio Aurora anche.
Esatto, e poi anche lei, insomma, ha avuto una carriera lunga, importante, finita anche al Festival di Sanremo. Quindi, insomma,
sì, ha fatto tanti anni, ha passato tanti anni sulle navi, subito dopo essere stati in radio, tanti anni. E lei ricorda con molto affetto questi anni sulle navi.
Ha fatto anche poi teatro, spettacoli dialettali, insomma, ha fatto tutto con Carlo Campanini, quindi... Ecco.
E ha cantato tante canzoni in spagnolo, di cui abbiamo tante testimonianze.
Sì.
Quindi, insomma, Nella Colombo, grandissima artista. E ascoltiamo un altro brano dell'orchestra Zeme. Invece, torniamo, rimaniamo sempre nella stessa epoca, 41-42 più o meno. E questa volta parliamo di una voce maschile, di un cantante a cui abbiamo dedicato nella scorsa stagione di Gran Galà una puntata integrale. Si tratta di Silvano Lalli. Silvano Lalli canta con l'orchestra di Carlo Zeme, Acqua sorgiva.
Acqua che dai monti scendi a valle, baciando bocche ardenti a mille, tu sorgi tra ginestre verdi e gialle, per spegnere la rassura dell'amore. Il cuore mio credette alla leggenda, e la mia bocca in ansia t'assaggiò. Acqua sorgiva, tra le mani la mia bocca ti beveva, ma il tuo magico sapore non spegneva nel mio
cuore tutta la rassura di questo amore. Bevi, dissi al cuore l'acqua santa, distruggerò ogni pena dolce e lenta. Il vento tra le foglie passa e canta, affoga nella fonte il mio dolore. E beve il cuore mio che aveva sete, ma sete dei tuoi baci e nulla più. Acqua sorgiva, tra le mani la mia bocca ti beveva, ma il tuo magico sapore non spegneva nel mio cuore tutta la rassura di questo amore. Ma il tuo magico sapore non spegneva nel mio cuore tutta la rassura di questo amore.
Avete ascoltato Acqua sorgiva di Silvano Lalli con l'orchestra Zeme.
Bella interpretazione, mi piace molto questa. Io Acqua sorgiva la ligo a Luciano Taglioli, ma mi piace molto anche la sua interpretazione. Una voce molto bella, delicata. Poi quando si parla di Silvano, insomma, tu hai fatto un gran galà molto bello, importante su di lui. Viene anche tenerezza, perché comunque le persone con cui abbiamo parlato, che l'hanno conosciuto, lo ricordano tutti con affetto.
Un grande affetto, nonostante anche la sua fine, esatto, tragica, che purtroppo non possiamo fare mai a meno di ricordare.
No, anche perché aveva solo 35 anni, comunque fa impressione pensare anche all'età, giovane, aveva conosciuto la notorietà, poi per vivere in un qualche modo aveva dovuto, per avere un lavoro stabile, finire a fare magazziniere di una ditta farmaceutica, che è assolutamente un lavoro nobile, non è quello il problema è che lui era un cantante.
Sì, e da cantante si sentiva sminuito,
certo,
nel
rinunciare a cantare, produzione. Insomma, non deve essere semplice per un cantante, quindi. E Silvano è un nome legato molto a Carlo Zeme, perché ha inciso quasi tutto con lui, insomma, è stato un nome molto legato a Carlo Zeme, sì.
Era uno, esatto, dei suoi cantanti ufficiali, sì, insieme alla Caciaglia, appunto. E volevo solo dire che, essendo fiorentino, lui si adattava molto a questi ritmi un po' campagnoli, campestri, questi stornelli, perché lui poi, dopo gli anni alla Cetra, incise ancora dischi su un'etichetta che adesso non ricordo. Voce del Padrone, ma fece anche dei, non vorrei dire una sciocchezza, Phonovox forse, con degli stornelli fiorentini. Quindi insomma continua anche a cantare e mantenne sempre questa sua voce un po' alla Luciano Taglioli, se vogliamo dire, anche se più scura, alla Narciso Parigi, ecco, diciamo così.
Suo conterraneo, insomma, è grande amico, perché Narciso ha lasciato, insomma, quando ci ha parlato di lui si è commosso, quando ci ha raccontato del suo amico Silvano e della fine... ma tutti lo ricordano proprio con affetto, Silvano.
Sì, sì, era anche un ragazzo di bell'aspetto, quindi insomma aveva molto successo tra le lettrici dei canzonieri della radio, chi comunque aveva modo di vederlo.
Sì, con questa foto sempre con la riga di lato, con questi bei capelli folti, sì, sorridente.
Ecco, quindi insomma. Povero. Ascoltiamo un altro brano, ci torna l'allegria con il quartetto Cetra nel 1944, che canta Mal di testa con l'orchestra del maestro Zeme.
Oh, che gran mal di testa, che dolor mi dà.
Son tanto triste perché il mio cuore resterà tanto solo senza amore. È tutta colpa di colendissimo e dottissimo scienziato,
e per guarirmi una strana ricetta m'ha dettato. Ahimè, con questo mal di testa
io non riesco a ragionare, non c'è calmante che riesca a farmelo passare. Il mio dottor così mi ha detto, tu più non devi far l'amore, per il tuo cuore in un cassetto c'è un rimedio solo ancora.
Ci vuole per te
soltanto ritmo, un po' di ritmo,
e credi a me,
il mal di testa passerà in un palenco di una radio comperato, per ascoltarla notte di, con le canzoni che ho imparato, io guarito sono al fin. Mal di testa sei fuggito, questo ritmo ti ha scacciato, parararu, parararu, parararà, oh oh oh. Mal di testa mi hai lasciato, con la musica sei guarito, parararu, parararu, parararà, oh oh oh.
In fin dei conti anche il cuore rimane vuoto, non è un male,
se lo possiamo consolare con il ritmo musical.
Ed ecco un ottimo rimedio per farci passare il mal di testa, cantato dal quartetto Cetra con l'orchestra del maestro Zeme.
Questa canzone è un cachet contro il mal di testa.
Quindi... Sì, altro che pillole, quartetto Cetra.
Quartetto Cetra.
Parlare sarebbe inutile del quartetto Cetra, possiamo giusto ricordare le prime fasi della loro carriera.
Bravo, ricorda la formazione.
In questa incisione loro erano ancora in una formazione... completamente maschile, perché loro poi rimasero fino alla seconda metà degli anni 40 in formazione completamente maschile, per poi comprendere nell'organico Lucia Mannucci al posto di Enrico De Angelis, che andò
prima si aggiunse, c'è quel bellissimo disco dove c'è il quartetto, che beh, è fantastico, il quartetto Cetra, tutti e quattro i maschi con la Lucia Mannucci, dove siete stata la notte del 6 giugno, mi ricordo giusto? Mm.
Sì. Giusto, del 3 giugno,
del
sì.
Del 3 giugno.
E poi anche, sempre con l'orchestra Zeme, quel disco.
Quel disco, esatto, è meraviglioso, è lì c'è proprio, si capisce tutto in quel disco. Loro quattro più lei, si capisce quanto era importante, quanto mancasse a loro una voce come Lucia Mannucci, in effetti. Era proprio la ciliegina che mancava e che non poteva non finire.
Assolutamente lì. Sì. Poi abbiamo modo anche di ascoltarli tutti e cinque insieme armonizzati nella formazione I Cinque Shoshine, che con i quali incisero diversi dischi insieme a Natalino Otto e all'orchestra del maestro Kramer. Perché loro con Kramer rimasero sempre grandi amici e grandi collaboratori, portatori di
Kramer,
jazz,
Giacobetti,
potremmo
definirli.
Notiamo già quanto fossero bravi nelle armonizzazioni. Io credo che siano i più bravi
Caposaldi,
loro.
Caposaldi, maestri loro.
Probabilmente secondi a loro possono esserci Funaro per armonizzazione. Erano molto bravi anche i Cetra, possiamo dire, primissima maniera, con i quali non c'entrano niente loro, quelli dei dischi, esatto, Parlophone, sì, col trio Lescano, quelli, esatto, di papà e mamma, esatto, per intenderci.
Sì,
erroneamente
c'entrano qualcosa in più, ma anche proprio probabilmente la verve anche comica di ognuno di loro, avevano uno spirito sempre divertito, avevano qualcosa di comico che si trasmette al di là delle armonizzazioni perfette. Era forse anche questo.
Erano degli artisti, sì, ma poi ognuno di loro nasce come cantante solista, forse tutti tranne Tata Giacobetti. Di Chiusano esistono alcuni dischi incisi da solo.
Non l'ho mai sentito.
La Mannucci, vabbè,
la verità,
non ne parliamo
Mannucci,
proprio.
Sì. Mi viene in mente Enrico Gentile, vabbè, che comunque poi ha fatto...
fatto una bellissima carriera da solista. Gentile c'è stato negli anni forse 41,
sì, poco.
42, i primi, sì.
Poco. A me Gentile piace tantissimo, è un cantante che adoro.
Essendo tutti bravi cantanti solisti, riescono ad armonizzarsi alla perfezione. E nessuno di loro, tranne Savona, aveva effettivamente studiato musica.
Esatto,
nessuno.
Esatto, è incredibile.
Erano, beh, come le Lescano alla fine.
Sì.
Sì, sì. Bene, abbiamo un po' fatto il punto velocemente sul quartetto Cetra, se possibile, e ascoltiamo adesso un altro cantante del quale abbiamo già parlato in una trasmissione precedente.
Che a me piace tanto, 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 tanto.
Dalla voce esotica, potremmo dire.
Carlo Moreno.
Carlo
Moreno, che l'avevamo già detto, lo ricordiamo, non è il suo nome, lui si chiamava, questo è uno pseudonimo, Armando Simonini. Carlo Moreno è proprio il nome, da proprio il fa vedere il colore della sua voce. Io non so, quando sento Carlo Moreno vedo proprio il colore della sua voce. Questo
è vero, perché è una voce spagnoleggiante,
sì,
no?
Sì, sì, ma poi la vita che ha avuto, insomma, avevamo già parlato. Lui si è stato sulle navi, è stato in quei paesi, ha vissuto contatto di quella musica, insomma, la vita avventurosa è così. Autore di Luna Marinara, e la canzone che noi ascoltiamo nel disco è il lato B, diciamo così.
Il lato B di Luna Marinara. Ascoltiamo infatti A Mezzogiorno, canta la voce spagnoleggiante di Carlo Moreno con l'orchestra di Carlo Zeme.
Ad un cantone d'una strada cittadina, sopra mezzogiorno di luna, passa la brunetta, la castana, la biondina, le più belle ad uno ad uno. A mezzogiorno tu la strada in cambio vai, graziosa sempre più, splendente più che mai. Chi t'ingombra il marciapiede trova tutto bello in te, occhi, naso, bocca, collo, seno, vita, gambe, piede. A mezzogiorno tu la strada in cambio vai. Se tu vedi che ti fisso mentre ti sorpasso, indovina mia mossa. Signorina, se permette, ma tu allunghi il passo ed in faccia ti fai rosso. A mezzogiorno tu la strada in cambio vai, graziosa sempre più, splendente più che mai. Chi t'ingombra in marcia più, trova tutto bello in te, occhi, naso, bocca, collo, seno, dito, gambe, pie. A mezzogiorno tu la strada in cambio vai.
'41 A mezzogiorno, Carlo Zeme con la meravigliosa voce di Carlo Moreno. Carlo Moreno, Armando Simonini, autore insieme a Bonagura di questo brano.
Eh sì, anche di questo, esatto, non solo di Luna Marinara.
Carlo Moreno era veramente un artista grandioso, inutile continuare a ripetere le sue grandi esperienze di vita, ma ricordiamo la collaborazione con Edoardo Bianco,
sì, esatto,
con
sì.
Xavier Cugat e con altri grandissimi artisti, sì, poi bolognese lui,
sì,
come Norma Bruni,
sì, esatto, meraviglia, peccato non abbiano fatto nulla
insieme. Bologna anche... ci ha dato grandi artisti.
Ma mi piace immaginare un duetto loro due, perché insomma Norma Bruni questa voce la contralto, lui questa voce acutissima, sarebbe stato bellissimo un duetto tra loro due. Non avremmo capito chi l'uomo e la donna chi erano, secondo me. Pensa che meraviglia, Carlo Moreno.
Ed era, rimane fino alla fine della sua vita, perché lui muore nel 62, rimane fino alla fine della sua vita un cantante molto attivo. Infatti ha continuato in radio a fare il motivo in maschera.
Sì, bravo, è vero.
Sì, sì. Insomma, Moreno, un artista fantastico.
A me ricorda, lo collego sempre come tipo di voce, in un qualche modo, sono diverse, ma il modo di cantare, questa carezza, mi ricorda, lo collego Vittorio Bellelli in un qualche modo. Bellelli viene prima.
Sì, sai, però hai ragione.
Una voce non potente, ma molto carezzevole, molto calda, appunto, un po' esotica.
E io collegherei a loro due anche Alfredo Clerici, perché anche Clerici aveva questa voce molto da ritornello.
Sì, è un'altra voce che io amo molto, sì. Io amo questo tipo di voci, forse Clerici è ancora più, un po' più sonora, forse un po' più squillante, diciamo così, meno ovattata, però caspita.
Direi allora di passare al prossimo artista, questa volta il cantante che presta la sua voce all'orchestra del maestro Zeme è Ernesto Bonino, che ci canta una bellissima canzone Per chi canto.
Dal mattino io son di buon umor e come un ragazzino felice canto allor, canto al giorno in festa ai bei prati in fior, canto per le viole, per il sole tutto d'or, canto per le stelle, canto per il mare, nella notte bruna, per la luna che appare. Quando la pioggia viene giù, io canto ancor di più. Sotto i miei piedi allor, un allegro ciccia mi risponde ciaccia. Canto un pupo biondo, pallido e gentil, alla primavera, ogni sera d'april.
Avete ascoltato l'orchestra di Carlo Zeme con Ernesto Bonino in Per chi canto. Andrea, qui siamo nel 1941.
Eh sì, siamo proprio agli inizi di Bonino. Sì. Eh sì. Zeme tiene battesimo Bonino in un qualche modo.
Esatto, infatti i primi dischi di Bonino sono con Zeme. Questo disco qui credo sia proprio il primo di Bonino, se non vado in errore, perché è il lato B di Il mio tipo con il duo Fiorenza.
Esatto, che bello.
Bellissima, molto. Bellissima. Quindi insomma, un cantante che ha fatto moltissimi duetti.
Ah beh, Bonino, poi siamo di fronte a un nome. Ah beh, duetti. Simone, diciamo, Fioresi. Poi chi c'è? La Garbaccio. I tuoi amati Tri e Due, li vuoi dire tutto? Trio
Lescano. Il Trio Lescano, il Duo Fiorenzi, insomma. Artisti che... Lina Termini.
Trio Aurora, non si può dimenticare il Trio Aurora. Lidia Martorana mi racconta sempre di loro ragazzine quante risate si facevano con Ernesto Bonino.
Con Bonino. Bonino era birichino a quanto
molto
pare.
Molto birichino, era uno che piaceva molto alle ragazze, ci sapeva fare... poi Lidia mi racconta sempre questa cosa del tartagliare che proprio li faceva morire dalle risate perché lui tartagliava, aveva questo problema, quindi era molto, molto divertente e poi ci sapeva fare con le ragazze, quindi erano tutte innamorate di Ernesto. Dalle foto si vede, in effetti è una faccia simpatica proprio.
Una faccia simpatica. Poi anche, autoironico, per esempio, sì. a 16 anni è una canzone che lo dimostra.
Bellissima canzone, appunto, tra l'altro, sì,
a 16 anni di Sibè,
eccetera, eccetera. Soprannominato Mr. Swing, infatti si sente questa voce chiara, disinvolta, proprio perfetta per il ritmo sincopato, è un po' miagolante, insomma,
perfetta, sincronizzata esattamente con le cose che deve
dire. Adesso mi viene in mente anche il Giovanotto Matto, che lo lega anche agli Eluttazzi, insomma, nomi importanti. La famiglia Canterina, appunto, col Trio Lescano, ecco. Ma ce ne sono tantissime di canzoni.
La canzone della strada con la Termini, i duetti con la Fioresi, inutile nominarli tutti.
Esatto.
Artista veramente incommensurabile. E abbiamo parlato della Fioresi, e siccome anche la Fioresi ha lavorato con Carlo Zeme, io direi che è il caso di ascoltare un brano di Silvana Fioresi con Carlo Zeme, un brano abbastanza raro che noi vi facciamo adesso ascoltare, che è Il Chiodo Musicale, una canzone...
Quello che ci abbiamo noi, fissato nella testa irrimediabilmente.
La malattia che affligge tutti
il
noi.
Il Chiodo Musicale.
Il Chiodo Musicale, Silvana Fioresi e l'orchestra del maestro Carlo Zeme.
Sul groppon o gli viene di cadere dal balcon, Piero fa una canzonetta di passione. Piero fa il chiodo musicale e imperversa con le sale, con le trome, le bistrome, vuol far celebre il suo nome. Quando in treno sente il ritmo del vagone, quando inciampe con tremendo ruzzolon, quando prende per il voglio dolce pompiero, fa una canzonetta con geniale ispirazione, quando un grosso villan con gli pezzo un piede, quando poi per giunta dice scimpanzé, quando beve un surrogato di caffè, Piero fa una canzonetta e non sa il perché, vivi in fretta in me, valido coi re, ma però che male c'è, con gli elettravol, candila col sol, e il bel quadro con il bemol, ma che fa anche se mi vesse un gran ciclone, tegola gli cade sul groppon o gli viene di cadere dal balcon, Piero fa una canzonetta di passione.
Mm-hmm. Carlo Zeme con Silvana Fioresi in Il Chiodo Musicale. Silvana Fioresi, che dire di lei? Abbiamo parlato anche di lei nelle puntate precedenti, insomma, un nome che ricorre, ma
sì.
Come potrebbe non ricorrere, insomma.
Silvana Fioresi, anche lei simpatica, ma tu immagina, beh, ci sono delle foto, insomma, tu conosci bene con... lei e Bonino, già secondo me, infatti la Silvana ha sempre questo sguardo languido, quindi me la vedo languidamente guardare Bonino, poi anche lei simpatica, una bellissima voce, come appunto lo sappiamo, una voce molto vicina all'impostazione lirica, anzi sicuramente lei nel privato, io sono certo di questo, cantava anche le romanze liriche, Un bel di vedremo e tutte queste arie. Io poi me la ricordo per i suoi ninnoli attaccati ai polsi, i gelati che mangiava per Torino, insomma abbiamo parlato tanto della Silvana.
Sì, 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 e aveva una voce bella potente, corposa, sì, corposa, che purtroppo...
Poi ci sono dei video anche di tarda età, però interessanti, quelli con Arbore, con Anella Colombo anche, che ne parlavamo prima, insomma... belle, lì si sente che la Fioresi appunto di voce ne aveva tanta,
Ne aveva ancora abbastanza gli ultimi anni, sì, nonostante avesse subito il famoso incidente,
sì.
In Rai, insomma, di cui anche abbiamo già ampiamente parlato. Allora, beh, inutile anche ricordare le grandissime interpretazioni della Fioresi con le Lescano. O anche
certo.
Ritorna anche qui un nome che abbiamo fatto prima, Lina Termini. Io credo che il duetto Lina Termini Silvana Fioresi sia uno dei duetti più equilibrati di questo periodo, perché la Termini aveva più o meno questo stesso stile vocale molto morbido,
sì, sensuale
e anche corposo, e la Fioresi aveva un tono più squillante, quindi secondo me si impastavano,
esatto,
alla perfezione. Lo sentiamo nella Pupa della Nonna,
esatto, mi fa pensare sì anche altre due voci che hanno duettato, Maria Luisa Dell'Amore e la
Iottini, sì, sì, sì.
Quindi una con la voce più squillante e l'altra con la voce in qualche modo più languida,
sì,
diciamo,
sì.
Così, che meraviglia, Simone, quando parliamo di questi duetti, guarda, mi viene voglia di... voglio tutti i loro dischi.
Ma speriamo un giorno di poter ascoltare qualche bella rarità che ci mandate, perché noi abbiamo il nostro indirizzo email pronto ad accettare i vostri doni, ildiscopolo@gmail.com, ricordiamolo sempre. Andrea, parliamo adesso di un'artista che mi è molto molto cara, Delia Lodi. Ma prima di parlare di Delia Lodi, ascoltiamo il suo brano, che è Vita Mia, con l'orchestra ovviamente di Carlo Zeme.
Lasciremi la barca va, e nel cuore
Avete ascoltato Vita Mia, cantata da Delia Lodi con l'orchestra del maestro Carlo Zeme, a cui è dedicata la puntata di oggi. Andrea, Delia Lodi, che cosa possiamo dire di questa grande artista? Vabbè,
intanto diciamo che non si chiama, che il suo nome vero non è Delia Lodi, è Giuseppina Pavesi, in arte appunto Delia Lodi.
Perché era di Lodi,
dalla provincia di Lodi del 1918. Io so che a te piace tanto 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 la Lodi, e come dartene torto, questa voce vibrante, particolare, poi lei è bellissima, ho visto una foto, bionda, molto molto bella,
perché lei era soubrette, esatto, in realtà
non doveva fare questo nella vita, per fortuna l'ha fatto, perché insomma i genitori volevano farle fare un'altra strada. All'inizio come sarta, cercò di studiare da sarta, ma non era tanto portata per il cucito. Ha lavorato in una fabbrica della Pirelli, per fortuna, ecco, cantava per diletto e quindi è riuscita ad arrivare dove doveva arrivare, insomma, va spettacolo, varietà.
Ha fatto anche un film che è Finestra sul mare, da cui è tratta appunto questa Vita Mia che
non ho
ascoltato.
Mai visto, non l'ho mai trovato quel film, purtroppo.
Neanch'io, non so se esista sulla piazza, speriamo di poterlo recuperare.
Mi viene in mente due canzoni, che una me l'hai... Io purtroppo non ho dischi della Lodi, devo confessare, i Fonit, non ho neanche uno, ma tu mi hai mandato quella bellissima versione italiana, tu cosa farai di me, che è bellissima, proprio bella.
Sì, perché alla fine è il suo primo disco, ecco. Perché la scoprì Semprini, la voce di Delia Lodi. La scoprì Semprini in un'occasione che non ricordo bene, però l'ascoltò.
E anche Dove e quando l'ascoltò, mi hai mandato, che è molto bella. Ma Semprini, se non ricordo male, l'ha conosciuta alla Messaggeria Musicale.
Sì, mi pare in Galleria del Corso, sì sì.
Sì, 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 è rimasto colpito appunto da questa voce, gli ha fatto incidere appunto Cosa fare di me per la Fonit, e poi insomma Semprini ne capiva.
Allora insomma, capiamo che era un artista veramente di pregio e che non piace solo a noi così per qualche strano motivo. Delia Lodi ha avuto anche un cane, Zorro, regalatole da Hitler.
Ah, è vero, non la ricordavo questa cosa, è vero, quindi, terribile.
Ecco, quindi ricordiamo un attimo anche questo aneddoto, quindi era una bellezza un po' tedesca che piaceva anche ai,
bravo, è vero,
ai tedeschi.
Infatti,
ecco,
stavo guardando adesso una foto e ho pensato proprio quello, sembra una di quelle cantanti che poteva piacere a Hitler, non ricordavo questo aneddoto che adesso racconterai. Vedi, in effetti.
E poi era anche testimonial dell'Alfa Romeo, infatti ci sono delle bellissime foto di lei su queste Alfa Romeo, queste forme futuristiche delle Alfa Romeo dell'epoca, quindi insomma un artista a tutto tondo, bella, brava e simpatica, anche perché la vediamo in un filmato degli ultimi anni intervistata da Paolo Limiti, che era veramente una persona alla mano, sì, campagnola, sì, sì, potremmo dire, quindi una grande artista. E ringraziamo anche il suo nipote di zia, che ha fornito al Discobolo il materiale per formare la sua pagina, grazie anche a Rigacci che ha completato la pagina.
Sì, ha fatto una pagina molto bella, infatti, Rigacci, grazie. Grazie anche e poi insomma la Delia Lodi ha avuto una vita lunga, perché è morta nel 2005,
insomma, quindi una vita lunga, e fino alla fine è rimasta quello che era, cioè la donna che andava di qua e di là, che non si fermava mai, sempre in attività, come un po' tutte le grandi artiste di un'epoca, che un'epoca difficile che hanno vissuto, dove per forza dovevano reagire alle difficoltà e quindi anche alle difficoltà dell'età.
Consiglio a tutti di andarsi a leggere, perché noi purtroppo non abbiamo tanto tempo, è veramente bella la pagina dedicata a lei sul Discobolo, ci sono tantissime notizie, perché il suo nome è stato legato a tantissimi artisti, Barzizza, Zeme, Totò, Carlo D'Apporto, poi abbiamo parlato addirittura questa cosa
Spadaro,
di
Spadaro,
Taioli, addirittura non sapevo questa cosa, firma contratto discografico con la Odio, incide in coppia con Taioli, il brano La Valle dei Sogni, Simone, lo voglio, nel 47, ti prego.
Sì, 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 ce l'abbiamo in archivio.
Ma lo voglio, lo voglio, voglio il disco da mettere su radiogrammofono.
Qua è un po' più difficile. Abbiamo allora terminato la scaletta della puntata di oggi. Noi speriamo, come sempre, che sia stata di vostro gradimento e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ovviamente. E vi salutiamo, Simone Calomino dalla stazione di Cosenza
e Andrea Bertolli dalla stazione mobile di Como.
Grazie per averci seguito.
Forza coraggio.
Arrivederci a tutti.
Ciao ciao.
1, 2, 3, 4, 5.